Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare, dedicato all'8 marzo, giornata internazionale della donna. Formaggi che sembrano creazioni di pasticceria grazie a erbe, spezie e fiori. La casala Adriana Scaccabarozzi, dell'azienda agricola Fabio Ghezzi di Merate in provincia di Lecco, si è inventata Cheese Designer, oltre a produrre i classici formaggini di Montevecchia, stracchini, mozzarella, yogurt e ricotta. Emanciparsi con lo zafferano. La diffusione delle cooperative di donne che coltivano e raccolgono questa spezia si estende nel mondo. Lo sentiremo nella rubrica Le multinazionali del cibo, queste sconosciute. 30 anni di agroecologia al femminile a Itaberà, stato di San Paolo, Brasile, dove le cooperative di coltivazione e trasformazione di frutta, verdura ed erbe officinali avvengono insieme e per le comunità vicine. Approfondiremo quindi come le iniquità sociali e le diseguaglianze di genere possano essere superate grazie all'ecologia e al femminismo. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi del Teatro Franco Parenti, sentiremo una descrizione dei fontanini tra Baggio e Cusago dell'associazione Cascina all'interno e la dura vita delle donne lavandaie nelle cascine lombarde. Infine, per le storie agroalimentari, la recensione del libro sulla vita di Aurelia Yosha, fondatrice della scuola agraria femminile del Parco di Monza, è morta deportata nel campo di sterminio nazista di Auschwitz. Nel buio delle 5:15 del mattino di fine febbraio, la mungitura delle vacche dell'azienda agricola Fabio Ghezzi nella località Roncaglia di Merate è già iniziata da un po'. La casara Adriana Scaccabarozzi ha già iniziato a fare la spola con carrello e bidone tra il locale accanto alla stalla, dove grazie a un sistema pneumatico il latte arriva in una cisterna e il caseificio.
Abbiamo 4 quintali di qui per fare un formaggio a pasta cotta che poi verrà stagionato e nella caldaia piccola 80 litri per fare la crescenza. Qua mettiamo 130 litri, quindi questo è il primo bidone, poi ne prendo altri due.
Dove le vedi le analisi?
Sono dentro lì, le lascio al lattaio. E questo viene conferito alla Granarolo Alta Qualità. Lì poi ci lascio gli scontrini con le analisi.
Ma qui nello stabilimento che c'è a Usmate?
Sì, o lì o a Cadorago, però per lo più a Usmate lo portano. E questo all'alta qualità.
Cosa significa alta qualità?
Deve avere dei parametri più alti di grasso, proteine, cellule somatiche, carica batterica, ovviamente grasso, proteine più alti rispetto al latte alimentare, carica batterica e cellule somatiche più basse rispetto ai parametri del latte alimentare. Qua la qualità è veramente alta perché uno dei capi si occupa di genetica, è molto appassionato di genetica ed è riuscito negli anni ad avere una qualità veramente alta.
Che cosa significa lavorare in stalla per avere alta qualità?
Significa avere passione. Passione, amore per gli animali, perché il capo che si occupa della stalla veramente lui ama tantissimo gli animali, bada tantissimo al benessere animale e poi fa ricerche genetiche e con la genetica riesce a selezionare i valori migliori. Lui ama qualsiasi animale, salva anche i ragni, le vespe, anche gli insetti, tutto. Se vede un animale, guai.
Quanti animali ci sono qui nella stalla?
In lattazione sono circa 130, credo, al momento. Poi tra vacche, vitelli e manze arriviamo 350-380 circa.
Quindi un bel allevamento come grandezza?
Sì. Sì, non è piccolo, non è grande, però insomma è un allevamento di media dimensione.
Le due caldaie sono state caricate a mano con i bidoni del latte appena munto. La casara Adriana Scaccabarozzi ci racconta come produce più formaggi con due lavorazioni.
Riesco a fare il primo sale, mozzarella, mozzarella per pizza, scamorza e scamorza affumicata. Quella è una cosa che mi dà soddisfazione quando riesco a fare tutto con meno lavoro, insomma, perché ho due caldaie e cerco di usarle tutti e due insieme, non una al giorno, non ha senso. Usarle insieme, c'è da gestire bene i tempi perché come vedi sono collegate, e mentre il latte caglia non deve prendere colpi, quindi non è sempre facile. Oramai sono abituata a gestire i tempi, all'inizio non è stato facile trovare le giuste tempistiche per riuscire a fare tutto.
E se due lavorazioni si accavallano?
Sì, anche questa se l'avessi fatta venire pronta prima, avevo lì la ricotta e non potevo lasciare indietro una per fare l'altra, né la ricotta per fare la crescenza, né la crescenza per togliere la ricotta. Quindi bisogna calcolare i tempi, oramai vabbè, per me viene naturale, sono questi tempi. E così anche quando faccio la mozzarella, non faccio solo la mozzarella che mi impiega 8 ore, solo quella, ma ho due caldaie e le faccio lavorare tutte e due. Quella grande faccio in latteria, finito la tolgo una parte in una bacinella che poi la filo, così riesco a fare anche la ricotta, tolgo la ricotta, lavo la caldaia, ci metto l'acqua per la filatura. Di solito quando è pronta la ricotta metto il caglio nella mozzarella. Tempo che io tolgo tutta la ricotta, lavo la caldaia, faccio il primo taglio della mozzarella e poi ho tutto il tempo di scaldare l'acqua mentre la mozzarella acidifica. Ricordo che faccio mozzarella con i fermenti, non con acido citrico, quindi la lavorazione è lunga.
Lunga significa?
Da quando accendo la caldaia, quando finisco di pulire, perché le pulizie hanno un peso importante, ci vogliono 7-8 ore. Se tutto va come deve andare, se capita che i fermenti non fanno giudizio, non vogliono lavorare, ce ne vuole di più, però tendenzialmente sono 7-8 ore in tutto.
Con l'acido citrico?
Con l'acido citrico è una lavorazione molto veloce perché si acidifica subito il latte con l'acido citrico, quindi si mette l'acido citrico nel latte freddo, dopo tempo di scaldare il latte, di fare la cagliata e si fila, quindi è una lavorazione molto veloce, però uno, a me le cose semplici non piacciono. Sono da me. Poi è una questione, con l'acido citrico resta una mozzarella molto più dolce, che sa di latte, ma che contiene tutto il lattosio, quindi non va bene per chi è intollerante, non va bene per cucinare, non va bene sulla pizza perché imbrunisce. E poi è una durata molto breve, dura, la puoi tenere 2-3 giorni, non di più. Qua siamo aperti solo giovedì, venerdì e sabato come spaccio, e io non posso dare il sabato un prodotto che deve essere consumato entro sera, non esiste, io devo dare un minimo di durata. La mozzarella con i fermenti invece è una mozzarella che dura tranquillamente una settimana.
Dopo le prime lavorazioni, attorno alle 10 del mattino, si fa la ricotta ottenuta dal siero, il liquido che avanza nella caldaia dopo che il latte coagula diventando gelatinoso grazie al caglio, per essere quindi lavorato per fare diversi formaggi. Sentiamo come la racconta Adriana Scaccabarozzi.
Si vedono già i piccoli fiocchettini, però adesso come butto i sali si raggruma tutto, per me è una cosa magica davvero. Mi piace un sacco guardare. Ora come cambia già, come si raggrumano tutti e come cambia il colore del siero. Alla fine sarà verde trasparente il siero. Più diventa limpido, più ho estratto tutto. Sono tutti i fiocchetti come vanno. È affascinantissima secondo me. Perché il latte alla fine sì, diventa cagliata, quindi anche quello è magico, però non lo vedi così come questo. Questo proprio lo tocchi con gli occhi, quello che succede.
Che cosa si usa per coagulare?
Uso dei sali per ricotta, sono dei sali di affioramento estratti da una fonte in Emilia Romagna, è proprio, sono dei sali, non è niente di chimico, sono dei sali naturali. Prima usavo l'acido citrico, però con l'acido citrico resta una ricotta meno soffice, mettiamola così, anche se la ricotta è sempre stato il nostro cavallo di battaglia, quindi il casaro di prima usava l'acido citrico, è sempre stato il nostro cavallo di battaglia perché è una ricotta molto particolare, una ricotta dolce, buona, saporita, nonostante sia di solo siero. Io ero molto scettica quando mi hanno proposto questi sali 3 anni fa, poi quando li ho provati non li ho più lasciati, ripeto, è una cosa del tutto naturale, non chimica, lasciano questa ricotta molto soffice e dolce. Ora il siero come sta cambiando colore,
Beh, siamo arrivati al verde, inizia a essere verde.
Sì, sì. Adesso sta ancora girando, quando smette di girare la lasciamo alcuni minuti e dopo la togliamo.
Non siete in tanti a fare la ricotta senza aggiunta o di latte o di
panna? No, qua nella zona credo di essere l'unica, poi ce n'è un altro ma più su provincia di Como. Solitamente si aggiungono latte, i piccoli produttori aggiungono il latte, la grande industria aggiunge panna. Ma è una cosa che mi rende anche orgogliosa, tra l'altro con questa ricotta ho preso il secondo premio, ho preso l'argento al Trofeo San Lucio di 2 anni fa. È una cosa che mi rende veramente orgogliosa, perché quando dico ricotta di solo siero tutti, oh ma di solo siero non sa di niente, oh ma di solo siero non sta in piedi, non è vero.
Ovviamente deve esserci un latte di partenza,
certo.
Buono.
Poi dipende tanto anche dal tipo di formaggio che faccio. Oggi abbiamo fatto quello con un taglio molto fine, quindi esce più ricotta ed anche più ricca. Se faccio le caciotte che sono morbide, devo fare un taglio grosso, lasciare molto siero nella cagliata, ovvio che resta meno ricca la ricotta, ma anche meno come quantità. Quindi influisce molto il formaggio che faccio prima.
Perché ricordiamolo, non molti collegano che ricotta vuol dire
fare formaggio, certo.
Seconda cottura.
Ricotta, però prima bisogna fare il formaggio, è per questo che tanti mi dicono perché non ne fai di più. Io ne faccio di più, però dovete comprare più formaggio. Se uno viene e compra solo la ricotta non riesce a compensare la lavorazione, per carità, non è una critica, poi il cliente non lo sa e non è obbligato a comprare altro. Se vuole la ricotta compra solo la ricotta, però per fare ricotta devo fare formaggio, per fare formaggio lo devo vendere.
Al Verzere di Leonardo ci prendiamo una pausa da Merate in provincia di Lecco per le produzioni di zafferano come emancipazione per le donne non solo in Iran. Qualche settimana fa, peraltro, abbiamo raccontato come una parte del formaggio casolè del caseificio Turnario di Perio in Trentino si è aromatizzato proprio con la spezia coltivata da donne dell'antica Persia in un progetto solidale. Ci racconta come la produzione di zafferano da parte di cooperative di donne si sta estendendo in vari paesi. Andrea Di Stefano nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute.
Dal Marocco all'Afghanistan, dall'India al Messico, il fenomeno delle cooperative di donne che coltivano e raccolgono lo zafferano sta diventando un vero e proprio impianto globale di liberazione e di costruzione di comunità. Sono ormai molti gli studi dall'IFA, dalle Nazioni Unite, che hanno esaminato il fenomeno delle cooperative rurali che in molte aree dei paesi cosiddetti in via di sviluppo hanno costruito opportunità economiche intorno alla raccolta e alla coltivazione dello zafferano. Lo zafferano, come è noto, è una spezia che è particolarmente richiesta e ha un valore economico molto elevato, in grado di produrre marginalità consistenti per i gruppi di lavoratori e di lavoratrici che operano in questo settore. Dal 2018 oltre per esempio un terzo della produzione mondiale, secondo queste analisi, dello zafferano sarebbe intercettato e costruito intorno alle cooperative, in larghissima parte cooperative promosse dalle comunità di donne locali. I casi emblematici sono nelle montagne dell'Atlante in Marocco, dove dal 2018 si è costituita una cooperativa di donne che raccoglie e distribuisce e vende lo zafferano, realizzando circa 60.000 euro all'anno per la vendita della spezia. Un fenomeno simile si è manifestato da molto tempo in India, in particolare nelle aree dove lo zafferano è più pregiato, e si è esteso poi all'Afghanistan, al Pakistan, ad altre aree rurali del sud-est asiatico. Ma anche il Messico, la metà della produzione dello zafferano messicano sarebbe intercettato da cooperative femminili che sono in grado poi di indirizzare verso il mercato locale, ma anche in parte verso il mercato locale degli Stati Uniti, la destinazione finale per la vendita appunto dello zafferano, che poi, come sappiamo, non è solo un importante ingrediente in alcune ricette alimentari, in alcune produzioni alimentari, ma è anche un'interessante opportunità per la produzione di farmaci e in particolare antisettici, che vengono poi distribuiti a livello mondiale. Un fenomeno studiato, come dicevamo, da IFAD e ONU, perché è un modello dove i margini che sono resi possibili dalla qualità e dal mercato del prodotto rendono possibile la costruzione di queste cooperative, anche molto piccole, che però riescono a distribuire risorse a livello territoriale.
Rimaniamo alla solidarietà delle cooperative di donne che seguono i principi dell'agroecologia con Franca Roiatti. Ci racconta come da 30 anni a Itaberà, nello stato di San Paolo in Brasile, fanno agricoltura biologica insieme per le comunità circostanti alle aziende agricole che producono frutta, verdura ed erbe mediche. Sentiamola.
Oggi siamo a Itaberà, nello stato di San Paolo, dove ha sede la cooperativa Coplantas, che compie 30 anni quest'anno, è nata nel 95. È una cooperativa di donne che hanno cominciato a interessarsi prima in maniera individuale, poi ne hanno fatto una cooperativa e un lavoro a piante medicinali che tra l'altro fanno parte della tradizione, delle conoscenze tradizionali di quella zona. Cominciano a coltivare queste piante e lo fanno soprattutto perché vogliono dare alle donne di quella zona una possibilità per diventare autonome dal punto di vista del reddito e creandosi anche un'opportunità per uscire da una situazione di discriminazione e di violenza che in molto caso accompagnava il loro quotidiano. Quindi decidono di cominciare a coltivare queste piante medicinali. Nel 2000 cominciano la transizione agroecologica. Da allora in poi questa attività è cresciuta, tanto che adesso queste 30-35 donne che sono impegnate nella cooperativa in tutte le fasi non soltanto producono le piante medicinali, ma le trasformano, creano prodotti che vengono venduti direttamente come del tè, dei cosmetici, ma anche dei prodotti fitoterapici che vengono offerti gratuitamente alle persone che non se lo possono permettere attraverso il Servizio Sanitario Nazionale Brasiliano. Per capire meglio quale sia la portata di questa esperienza, andiamo a visitare una delle aziende agricole che fanno parte di questa cooperativa, che è l'azienda agricola Panelaceia di Nazaré. Nazaré è una delle donne che hanno fondato nel 1995 la cooperativa Coplantas. Che cosa incontriamo in questa azienda agroecologica che attualmente produce queste piante per Coplantas? A colpire prima di tutto la biodiversità che incontriamo a Panelaceia, dove ci sono oltre 40 cultivar che vanno dal mango all'avocado, dalle piante medicinali alle banane, diversi tipi di banane, dal lime alla lavanda, all'ocra. Ci sono fiori che attraggono impollinatori e ci sono anche alberi che facevano parte di quella che era un tempo la foresta che cresceva su questi terreni e che si cerca in tutti i modi di preservare e ampliare per mantenere la biodiversità dell'area ancora di più. Panelaceia, bisogna dirlo, sorge su terreni che sono stati reclamati dal movimento dei Trabalhadores Sem Terra brasiliano, dall'MST, e sono stati redistribuiti a una serie di famiglie, in tutto il Brasile sono circa 900 queste famiglie che usufruiscono di queste redistribuzioni delle terre che il movimento cerca di portare avanti ormai da più di 40 anni, e su questi terreni si adottano una serie di tecniche che mirano prima di tutto a preservare, a mantenere questa sinergia naturale facendo in modo di ridurre al minimo, ad esempio, l'uso di fertilizzanti e pesticidi biologici, garantendo la salute del suolo e garantendo tutte queste protezioni che naturalmente esistono. Per esempio ci sono fitte barriere di canna da zucchero e di banani che fungono da frangivento, quindi quando arrivano le forti raffiche di vento si limita l'erosione del suolo. Ci sono erbacce come la bracaria che vengono coltivate perché poi vengono tagliate e lasciate a decomporsi sulla terra in modo da fertilizzare il terreno insieme ad esempio agli scarti delle potature degli alberi e delle foglie che non vengono rimosse e buttate come succede da noi, ma vengono lasciate facendo in modo che vadano ad arricchire il terreno sulle quali poi vengono coltivate queste piante medicinali, gli ortaggi e la frutta di Panelaceia. Si coltivano anche piante che fissano l'azoto come la canavaria. Per tenere lontani parassiti e insetti nocivi si ricorre a piante che attraggono uccelli e predatori naturali. Cos'altro si fa? L'aratura, ad esempio, non avviene con macchinari pesanti, ma con macchine leggeri e avviene seguendo, per esempio, la naturale conformazione del terreno. Tutto questo per evitare un disturbo eccessivo del suolo che contribuisce a impoverirlo, facendo in modo che poi sia necessario usare più fertilizzanti. Così si mantiene questo naturale equilibrio che garantisce anche una produzione più rispettosa dell'ambiente.
Oltre agli aspetti ambientali, le coltivazioni delle cooperative di donne di Itaberà sviluppano quelle sociali, fondamentali nell'agroecologia al femminile. Sentiamo ancora Franca Roiatti.
L'agroecologia è anche un insieme di principi per garantire l'equità, la co-creazione, lo scambio di conoscenze, la promozione di diete sostenibile, l'attenzione alla comunità nella quale si è inseriti e una serie di valori sociali. Contribuisce a creare un ecosistema sociale sano, esattamente come contribuisce a creare un ecosistema ambientale sano. E secondo i ricercatori svedesi dell'Istituto Ambientale di Stoccolma che hanno studiato Pannella Acea e Coplantas, forse proprio questo aspetto dell'ecosistema sociale è la parte più interessante e più importante di questa esperienza. Perché Pannella Acea esiste perché esiste Coplantas. Coplantas che è questa realtà femminile dove le donne come Nazaré possono accedere a corsi di formazione per imparare le tecniche di agroecologia, ma anche per imparare come si diventa imprenditrici. E questo permette loro di guadagnare questa autonomia finanziaria per garantire una maggiore equità e parità di genere, anche per potersi affrancare contro realtà di discriminazioni e di violenze. Coplantas, attraverso la sua azione, preserva e trasmette un patrimonio di conoscenze tradizionali sulle piante, in particolare sulle piante medicinali, e collabora con l'Università di San Paolo per costruire su questo patrimonio di conoscenze ulteriori possibilità di intervento sui terreni che possano sposare tecniche e innovazioni con la tradizione. Organizza conferenze per piccoli contadini che non fanno parte della stessa cooperativa per trasmettere queste conoscenze. Ha un sistema di scambio dei semi, per esempio, che garantisce questo aspetto molto importante di democratizzazione della gestione delle risorse. Aziende agricole come Pannella Acea se stessa e le altre che fanno parte di Coplantas contribuiscono all'educazione alimentare della comunità in cui operano, ospitando per esempio visite guidate, in particolare degli studenti, vendendo i loro prodotti nei mercati locali, ma anche rifornendo mense scolastiche di prodotti biologici e stagionali. Questo aspetto dell'acquisto pubblico di prodotti in queste realtà è molto importante. Per esempio, il Brasile ha questo programma di acquisto pubblico per la refezione scolastica e per il sostegno alimentare ai meno abbienti, che costituisce un volano importante per lo sviluppo e l'affermazione di queste realtà agroecologiche. Legami con la comunità di un'azienda come Pannella Acea sono rafforzati dal fatto che gli ortaggi, le piante, la frutta che vengono prodotti dall'azienda agricola sono biologici, ma non certificati attraverso dei sistemi codificati, ma attraverso sistemi di garanzie partecipative, per cui gli stessi consumatori, i membri della comunità siedono a un tavolo insieme ai produttori e vengono analizzati i problemi, i sistemi di coltivazione per garantire che vengono applicati delle tecniche biologiche senza la necessità, spesso molto costosa per i produttori, di aderire a questi sistemi certificativi ufficiali. Questo ovviamente ha vantaggio di ridurre i costi per i produttori, ma anche per i consumatori, perché questi prodotti, pur essendo biologici, vengono spesso venduti senza alcun sovrapprezzo. Ovviamente questo costituisce un po' una debolezza, se vogliamo, per queste aziende agricole che non hanno accesso a mercati importanti e non hanno grosse disponibilità finanziarie, però garantisce invece l'equità delle diete nella comunità in cui sorgono. L'aspetto finanziario, se vogliamo, è forse quello un po' più critico, perché in un paese come il Brasile le banche ancora preferiscono finanziare l'agricoltura tradizionale e non questi che ormai non si possono più neanche chiamare esperimenti perché hanno 30 anni di storia e sono ben consolidati. Però Nazaré, che è la fondatrice di Pannella Acea e di Coplantas insieme alle altre 30-35 donne che ne fanno parte, è convinta che questa sia la strada del futuro, perché lei, come le altre donne, vogliono garantire un futuro ai propri figli e alla propria comunità, e lei ha detto: questa è stata una scelta che abbiamo fatto e da cui non tornano indietro.
Torniamo in Lombardia e al nostro itinerario nel paesaggio storico naturale agricolo di Milano attraverso la letteratura. Il Teatro Franco Parenti, con la Fondazione Pier Lombardo e il supporto della Regione Lombardia, sta dedicando un ciclo di lettura anche nei luoghi descritti. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi, sentiamo una descrizione dei fontanili tra Baggio e Cusago nell'ovest di Milano e la dura vita delle donne lavandaie nelle cascine lombarde. Sentiamo Gianni Bianchi dell'associazione Cascina all'Interno.
Ecco, questa qua invece è il prodigio della Marcita, anche questa a mio parere è un'opera di intelligenza applicata, perché dentro ovunque i prati sono brulli in pieno inverno, nella marcita invece c'è l'ambiente rigoglioso e da notare la finezza, la marcita non viene irrigata come vengono irrigati i prati, ma viene sommersa. Nel gergo dei paesani si dice va messo sotto la marcita e va a bagnare il prato. La marcita viene sommersa, non viene irrigata. Questa è un'immagine molto bella, sulla sinistra c'è la marcita di Cascina Interno nel mese di febbraio, vedete che non hanno ancora vegetazione, ma guardate l'erba a contatto dell'acqua com'è rigogliosa. Cito ancora questa frase che mi emoziona ogni volta, dell'immenso deposito di fatiche, e questa immagine è dedicata alle nostre nonne, ma anche alle nostre mamme. Questo è il lavatoio, la praia della Va, della Cascina Guascona, qui a Muggiano, sul fontanile Branzino, meriterebbe di essere un pochino meglio gestita, però va bene, si fa quello che si può. E sulla destra c'è una delle lavandaie sul Naviglio Grande. E guardate cosa ha scritto il grande Lino Rossi, che a mio parere è il più grande poeta, cantautore milanese di ogni tempo. Non è molto conosciuto, lo dico in italiano, ci fa in prima. Belle donne piegate sulla praia bagnata, sulla pietra bagnata, a filo d'acqua, lavavano con lena per tirare grandi il futuro industriale di Milano e si spaccavano la schiena. Guardo il naviglio passare e le saluto sottovoce. Noi abbiamo questa bella città, automobili, belle case, loro l'artrite o una croce. Secondo me sono parole splendide che siano mai state scritte su questo lavoro umile che facciamo, ma non solo le lavandaie del naviglio, ma anche le nonne, le mamme della Guascona, anche dall'interno, che andavano a lavare i panni nel fontanile. Ecco, questa, consentiteci a me Angelo, un momento così di emozione. La signora che vedete sulla sinistra è la zia Pina, è zio Silvio, la nonna Rosa, e questa è la figura mia, la nostra mamma. Perché ho messo questa diapositiva? Perché noi viviamo tutto sommato ancora in un momento di grande benessere. Se io penso a come vivevano loro, quando faceva freddo, faceva veramente freddo. Adesso abbiamo l'aria condizionata, in estate, sulle macchine, dappertutto, abbiamo 20-22 gradi in casa. Era una vita veramente grama. La Fiore Erminia, il 20 marzo del 1954, a mezzogiorno, stava risciacquando i panni nel fontanile Marcione, che è il fontanile che passa sotto l'attuale Fratelli Gioia. Dopo 4 ore è nato il Gianni Bianchi. Pensate, ma quello che vi devo dire è questo, pensate, una donna al 9 mese di gravidanza a mezzogiorno risciacquò i panni piegata a poche ore dalla nascita. Ecco, questo è un doveroso veramente riconoscenza, di riconoscimento alla fatica di chi ci ha preceduto e che ci permette ancora un ottimo tenore di vita.
Il Verzere di Leonardo torna tra qualche istante dopo la pubblicità. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa pubblicitaria. Torniamo all'azienda agricola Fabio Ghezzi di Merate, in provincia di Lecco. La casara Adriana Scaccabarozzi ci racconta come da impiegata amministrativa abbia deciso di iniziare a fare formaggio.
Già lavoravo in questa azienda da 9 anni, ma mi occupavo solo della vendita e dell'ufficio. Quindi sì, aiutavo il casaro che c'era prima, ma non ho mai, cioè era lui il casaro, io non facevo nulla se non dargli una mano su quel che mi chiedeva. Nel 2016 poi lui ha cambiato posto, il caseificio avrebbe dovuto chiudere. Io mi sono presentata i primi di gennaio con una proposta che non so da che parte del mio cervello sia arrivata questa idea. Gli ho detto, se vuoi provo ad andare avanti da sola. Lì per lì il mio capo è rimasto, dice, come fai ad andare avanti da sola? Sai benissimo che è impossibile, cioè il lavoro è troppo, non può una persona da sola fare tutto. E io gli ho detto, a chiudere sei sempre in tempo, a riaprire no, proviamo, un paio di mesi, se non ce la faccio chiudi. E sono passati 9 anni. Non lo so, io quella notte me la ricorderò per tutta la vita, perché non ho chiuso occhio a pensare, ma io cosa gli ho detto? Ma perché ho detto queste cose? Ma gliele ho dette veramente? Ma come posso pensare di fare tutto da sola? I primi 2 anni sì, ho fatto veramente tutto da sola, non so come, ma ci sono riuscita. Adesso appunto c'è uno dei 3 capi che entra a darmi una mano, per lo più il giovedì e il venerdì, quando ho sia la produzione che la vendita. E poi a volte anche il mercoledì, quando ho tanto da fare. Soprattutto poi mi gestisce la cantina, però non ce la faccio, anche quella impiega tanto tempo, lavare, girare, stare dietro i formaggi. Così 2 persone ce la facciamo, lo stiamo cavando, il lavoro va bene, c'è tanta soddisfazione.
Ma avevi studiato per fare la casana?
Io ho studiato lingue e letterature straniere. Ho lavorato come edicolante, come autista di uno scuolabus, come assistente alla poltrona dal dentista. Ho iniziato non sapendo nulla di formaggio, solo seguendo i procedimenti che mi aveva lasciato il casaro precedente. Ma questo è durato pochi mesi, è durato da febbraio fino a luglio, perché io ho iniziato a chiedermi perché devo fare così, ma perché non posso fare cos'ha? E a luglio sono andata a fare il primo corso e sto studiando ancora adesso. Ogni corso che vedo è mio.
Dov'è che vai a fare i corsi?
Ovunque li trovo. Per lo più in Veneto, ma ovunque li trovo. Sono andata anche giù in Puglia, sono andata in Piemonte, sono andata in Veneto.
Quindi hai imparato a fare tanti formaggi, perché ogni scuola casearia ha la sua specializzazione.
Io non vado a scuola per imparare a fare una cosa, io vado per capire e dopo io rielaboro tutto, perché io non mi piace andare e ripetere a pappagallo, come si diceva ai tempi delle scuole. No, io devo capire e dopo provare a fare quello che mi va di fare. Io non faccio le cose che fanno tutti, non esiste.
Dov'è che hai imparato di più? Cos'è che ti ha appassionato di più?
La parte degli affinamenti, diciamo che quello, il principio, non è proprio il principio che ho imparato, che ho fatto mio da subito, l'ho imparato in Veneto con Carlo Piccoli, non avere paura di sbagliare, basta, quando impari quello basta, hai imparato tutto. Se non provi per paura di sbagliare hai già sbagliato, punto.
E quando sbagli?
La delusione, però dopo la delusione arriva la carica da dire no, io devo riuscire, punto. Allora capisci dove ho sbagliato, il perché, cosa modificare. Su un formaggio stagionato ci vogliono gli anni. Ad esempio, quello che facciamo oggi è un formaggio che verrà pronto per novembre, un formaggio con 7-8 mesi di stagionatura. Se io sbaglio qualcosa lo vedo tra 7-8 mesi, quindi lo devo rifare tra 7-8 mesi, poi aspettare altri 7 prima di vedere il risultato. Per avere una linea ci sono voluti alcuni anni. Adesso capita ancora di sbagliare perché sono umana. Però so, bene o male, so gestirlo.
Quanto incide l'errore in un caseificio?
Tanto, perché impari tanto dagli errori. Quindi non ha valore di per sé l'errore, magari il dover buttare qualcosa, ha valore quello che impari, che riesci a fare dopo.
Adriana Scaccabarozzi oggi vince premi caseari in varie zone d'Italia. E gli errori per arrivarci sono stati anche una fatica emotiva, compreso aver frequentato un corso dell'ONAF, l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi.
Il primo corso che ho fatto era luglio 2016. Da lì a poco sono andata alla Fiera del Taleggio, in Valtaleggio, ho conosciuto l'ONAF. Ho deciso che volevo fare il corso. Il corso era lontano, era d'inverno, posti da nebbia, io avevo appena avuto un incidente molto brutto, però ero decisa, volevo fare il corso e l'ho fatto. Mi sono iscritta, dopo poche lezioni ho chiesto alla delegata se poteva assaggiare i miei prodotti e darmi un consiglio. A me sembravano buoni, pensavo di ricevere se non complimenti, comunque pareri positivi. E niente, quella sera ho pianto tutta strada a tornare, tutta strada ho pianto. Sono arrivata a casa, con molta fatica mi sono addormentata, con la decisione, proprio decisa, convinta, che il giorno dopo avrei lasciato. Ho detto, no, scusa, mi emoziona ancora pensarci. Ero proprio decisissima, ho pensato tutto il discorso da fare al mio capo, ho detto, io non ce la farò mai, lascio tutto. Mi sono addormentata, mi sono svegliata, è stato come vedere il sole dopo il temporale. Ho aperto gli occhi e ho detto, ma se ci riescono gli altri, perché non ci devo riuscire io? Ho detto, dai Adriana, alzati e provaci. Quindi sì, comunque l'aver preso tutti questi premi mi rende orgogliosa di non aver mollato.
Non saranno stati sgarbati quelli di ONAF?
No, assolutamente, anzi, ancora si sente in colpa per avermi fatto piangere. Ogni volta glielo racconto e lei si sente in colpa, però io l'ho presa male da dire, cioè non ce la farò mai, io che sono sempre stata un'insicura, poi sentire che non andavano bene i miei prodotti, ho detto no, cioè è inutile che continuo.
Invece un sacco di premi.
Eh sì. Sì, vabbè, la soddisfazione più grande è la soddisfazione del cliente, vedere il cliente che torna sempre, che torna da una vita, che manda gli amici, i parenti, che li regala soprattutto, perché tu regali una cosa che ti piace, non regali qualcosa che a te non piace. Però vincere dei premi significa lavorare bene anche a livello tecnico, parentesi, vincere dei premi ONAF, perché poi ci sono dei concorsi con il nome più blasonato ma che alla fin fine non sono tecnici, quindi significa aver fatto un buon percorso.
In varie categorie peraltro, perché appunto non vinci solo nei formaggi, vinci negli yogurt.
E sullo yogurt anche qua ti racconto com'è stata. Nel 2022, mi sembra, porto il mio yogurt al concorso di Bergamo. Yogurt fatto a coagulo intero, quindi che sia bianco che sia la frutta, è identico. Eppure quello alla frutta è arrivato proprio a un millesimo di punto dal vincitore, ma proprio pochissimo, adesso non ricordo il punteggio, ma era veramente un soffio dal primo premio. Quello bianco è stato il peggiore della categoria. Io non mi spiegavo questa cosa, ovviamente sono rimasta male, però era anche una cosa che non riuscivo a spiegarmi. Fortuna ha voluto che il primo premio l'ha vinto un'azienda comunque qua non a tanti chilometri di distanza da me, qui a un'oretta di strada. Cosa ho fatto? Sono andata, ho comprato una decina di yogurt loro e ogni giorno assaggiavo uno mio, uno loro, uno mio, uno loro, finché ho capito dov'era l'inghippo. L'ho migliorato questo yogurt e alla fine sì, ho vinto il primo premio. Quest'anno tra l'altro a Bergamo ho vinto primo e secondo con lo yogurt, quindi più di questo non potevo desiderare.
Torniamo all'agricologia e al femminismo al Verzere di Leonardo, perché l'8 marzo è la giornata internazionale delle donne, per cui oltre alla sostenibilità delle produzioni agroalimentari ci sono da affrontare le diseguaglianze di genere. Chiara Flora Bassignana è ricercatrice in agroecologia all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, dove segue femminismi, beni comuni e nuove ruralità.
L'agroecologia e i femminismi sono strettamente legati perché entrambi cercano di affrontare l'iniquità della società e poi più in specifico nei sistemi alimentari. L'agroecologia è questo approccio trasformativo che riconosce che per realizzare sistemi alimentari sostenibili è necessario affrontare anche le disuguaglianze di genere intersezionali. Quindi per opporsi a un modello che sfrutta le risorse naturali e anche umane, cerca di promuovere un modello che celebri la diversità e la giustizia sociale. Le donne, le comunità emarginate, infatti, svolgono in realtà ruoli fondamentali molto spesso nella produzione alimentare. Molto spesso sono detentori, detentrici di semi, di conoscenze, ma sono molto spesso escluse da decisioni chiavi, da accesso alla terra. L'integrazione di un approccio femminista in agroecologia porta a una visione inclusiva che va a valorizzare il lavoro di cura, la partecipazione di tutte e tutti, la redistribuzione del potere anche all'interno delle filiere, contribuendo a una maggiore equità e biodiversità nei sistemi alimentari più in generale.
C'è uno specifico dell'intersezionalità nell'agroecologia?
L'intersezionalità è un concetto che è fondamentale quando si va a parlare di smantellare disuguaglianze, perché è un concetto che va a unire tutti gli aspetti di un'identità che si possono combinare per creare esperienze uniche di oppressione o di privilegio. Stiamo parlando per esempio non solo del genere, ma come il genere va appunto a intersecarsi con l'etnia, l'orientamento sessuale, la classe sociale, l'età, le capacità fisiche o culturali, e tutti questi aspetti si vanno a combinare insieme, influenzando proprio qual è l'esperienza di privilegio o meno all'interno di una società. Quindi se l'agroecologia vuole andare a smantellare, a ripensare i rapporti di potere all'interno delle filiere alimentari, deve in realtà affrontare tutti questi aspetti identitari insieme per cercare di portare avanti un modello nuovo che non porti avanti oppressioni per nessuno e nessuna.
Ci sono dei modelli positivi da cui attingere nelle filiere alimentari?
Negli ultimi anni sta molto fermentando il tema dei femminismi e intersezionalità legata all'agroecologia. In realtà la gran parte dei movimenti sono nati in Centro e Sud America, dove sono stati i primi luoghi dove questa discussione sta molto forte. Infatti proprio da questi luoghi arriva anche la maggior parte della letteratura scientifica a riguardo, che sta proprio tracciando i legami tra femminismi e agroecologia. Un esempio molto bello di un manifesto che è stato scritto per un'agroecologia femminista da questa professoressa del Chiapas in Messico, che si chiama Helda Morales. Ne leggerei magari solo un piccolo stralcio, che è molto bello. Si chiede cosa possiamo imparare da queste visioni femministe agroecologiche nel mondo, e dice: a mio avviso dobbiamo immaginare un'agroecologia che celebri la pluralità, la diversità, non solo di piante e animali, ma anche di persone, la non violenza e l'amore. Abbiamo bisogno di movimenti e di ambienti accademici che recuperino la gioia senza perdere l'indignazione. Poi va a sottolineare come abbiamo bisogno di un approccio femminista anche nel modo in cui ci relazioniamo tra noi, svolgiamo ricerche per chi fa ricerca, insegniamo, scriviamo, pubblichiamo, coltiviamo. Questo porta a coltivare anche le istituzioni come territori in cui si valorizza l'umiltà, il lavoro di squadra, l'ascolto. In altre parole, dobbiamo coltivare quanto promuoviamo sul campo per favorire policolture, mutualismi, dialoghi di conoscenza, organizzazione sociale, apprendimento orizzontale nelle nostre menti come nelle nostre istituzioni.
Come avete sentito da Chiara Flora Bassignana dell'Università di Pollenzo, l'agroecologia e il femminismo si occupano anche di superare le discriminazioni di genere e sociali.
Sicuramente si sono iniziate a muovere le cose più a livello europeo in prima battuta. Secondo me molto spesso c'è ancora il pregiudizio che non siano temi così importanti e pressanti qui, che siano magari temi più da paesi in via di sviluppo, come se qua tutti i diritti fossero già stati acquisiti. Invece un po' il lavoro che cerchiamo di fare è invece sottolineare come esistono ancora un sacco di discriminazioni basate sul genere, ma non soltanto, e cerchiamo di farle emergere e unire le forze anche appunto nell'ambito agroecologico.
Dove ci sono discriminazioni?
Sicuramente ci sono tutta una serie di discriminazioni che più ampie appartengono alla società, che vanno a riversarsi anche in questi ambiti, quali il problema del riconoscimento della ridistribuzione del lavoro di cura, che va a investire sia le agricoltrici che le ricercatrici, che chiunque lavori in ambito agroecologico. C'è molto spesso comunque un problema di sessismo in ambito agricolo, moltissimo, perché molto spesso è ancora un ambito molto maschile e che quindi chi si affaccia in quanto donna può essere discriminata. Come anche in realtà ci sono ancora problemi di accesso alla terra e proprietà della terra stessa e potenzialità di poter essere imprenditrici in questo ambito.
Eppure ci sono stati per sostenere l'imprenditoria femminile in agricoltura. Questo non ha aiutato?
Sicuramente può aiutare, a volte ha creato delle strutture perché magari venivano segnalate le donne in quanto proprietarie di aziende, ma solamente a beneficio del bando, poi nella realtà dei fatti non erano loro coloro che prendevano le decisioni, avevano in mano, diciamo, il potere aziendale. In altri casi sicuramente può aver aiutato e aiuterà, però si va a sovrapporre comunque a una continua mancanza di altri strumenti che tutelino la ridistribuzione, per esempio, del lavoro di cura. È molto difficile comunque per le donne riuscire magari ad avere la stessa performance anche lavorativa e gestionale degli uomini, che invece non devono occuparsi anche di quell'attività.
Torniamo ancora a Merate da Adriana Scaccabarozzi, che oltre a essere casara si è inventata cheese designer, perché con erbe, spezie e fiori produce originali formaggi che assomigliano a creazioni di pasticceria.
Purtroppo non ho trovato una parola equivalente in italiano che esprimesse quello che è il concetto. Il designer è colui che progetta, quindi pensa, poi crea. Ed è esattamente quello che faccio io. Prima lo penso, lo immagino e se lo immagino lo creo. Perché? Uno, perché fa parte della mia anima creare. Ho sempre creato di ogni con le mani, qualsiasi cosa. Facevo anche mercatini di hobbistica e avevo sempre cose diverse, ma soprattutto cose particolari, mai uguali a quelle che facevano gli altri. Perché io ho sempre avuto questo pallino di fare cose diverse, cose sempre fini, eleganti. Credo che quello che devo offrire rispecchia l'eleganza del mio animo, questo mi permetto di dirlo anche se non voglio dirlo con presunzione, però l'abito non fa il monaco. E quello che offro alla gente devono essere sempre cose fini ed eleganti, perché è quello che piace sempre a tutti, mentre le cose più pacchiane o anche in stili particolari devono piacere.
Raccontiamo queste creazioni che sono col formaggio, con le erbe, molto colorate, anche con delle scritte. Facciamole vedere.
Parto con il perché. Prima mi è venuta naturale questa cosa, io creavo con altri materiali, mi sono trovata a fare formaggio e avevo questo bisogno di creare cose diverse. Sono partita con il mio carissimo formaggino di Montevecchio, il primissimo che ho fatto è stato in versione Halloween. Dopo ho visto che la cosa piaceva perché sono cose mai viste, quindi avevo fatto questi formaggini a forma di pipistrello, a forma di zucca, pure con disegnato una strega.
I colori come li hai fatti?
Tutti questi colori sono fatti con le spezie, questa è una particolarità perché non uso coloranti di nessun tipo, né artificiali ma nemmeno naturali, ma uso erbe, fiori e spezie. Perché? Innanzitutto non uso coloranti, punto. Due, perché comunque conferiscono aroma al prodotto, quindi non è solo un fatto estetico ma anche di gusto. E offrire un prodotto in una forma particolare è un modo per far mangiare formaggio anche ai bambini. Questo è quello che mi veniva spesso riportato. Ah, perché l'hanno visto così, allora l'hanno mangiato, cosa che se no non me lo mangiano. Da lì poi è diventato una necessità per me, perché io ho bisogno di creare, non posso fare sempre le solite cose, sempre le solite forme. Poi è una necessità anche commerciale, perché al giorno d'oggi non compriamo più per fame, ma compriamo con gli occhi. Offrire un prodotto diverso dal solito, un prodotto che comunque è bello, è buono, è particolare perché è arricchito con erbe, fiori e spezie, già offro un qualcosa in più. Se poi ci faccio un disegno, faccio la dedica con la scritta, con una data, è un prodotto che viene molto apprezzato perché spesso viene anche regalato. Un conto è regalare il formaggio classico bianco rotondo, un conto è regalare il formaggio fresco bianco rotondo ma con sopra il disegno a tema, piuttosto che in una confezione particolare.
Quanto ti occupa questa parte del lavoro?
Non è veloce, mi occupa tanto e poco. Tanto perché per fare le cose fatte bene in modo preciso ci vuole tempo e pazienza. Poco perché mi libera la mente da tante altre cose. Io dico un atto di mindfulness, perché devo essere proprio concentrata su quello che faccio e non penso ad altro. Non penso a quello che devo fare domani, quello che sarà, quello che è stato e quello che sarà. Ma sarò solo lì a fare quello.
È l'8 marzo, Adriana Scaccabarozzi ci racconta come si trovi bene nell'azienda agricola Fabio Ghezzi e che la giornata internazionale della donna sia importante anche a fini commerciali, benché bisogna farsi sentire per evitare discriminazioni di genere.
Si sa che è la donna che comanda, faccio quello che voglio. Non lo so se faccio quello che voglio perché mi sono guadagnata la fiducia, se faccio quello che voglio perché sono donna, se faccio quello che voglio perché sono talmente stufi di me che mi dicono fai quello che vuoi che tanto lo fai lo stesso. Però sì, è un grosso vantaggio.
Un grosso vantaggio, bello.
Eh sì.
Di massima libertà?
Sì, ovvio che è una fiducia che ho conquistato e che mi mantengo. Però sì, su questo li ringrazierò sempre perché mi lasciano fare e non fare quello che voglio. Anche ad esempio lunedì, senza dire niente, sono andato, ho comprato degli stampi per delle cose che ho in mente di fare per l'8 marzo, ma loro nemmeno lo sanno. Ho preso i soldi, li ho comprati, sono lì, nessuno li ha ancora visti. Vedranno il risultato finale, basta.
Possiamo dirlo, la puntata va in onda l'8 marzo.
Beh sì, ho in mente tante cose per l'8 marzo.
Possiamo anticiparne qualcuna?
Sia il classico formaggino che alla fine va sempre con disegnata sopra la mimosa, ma poi farò anche qualcosa tipo cheesecake ripiene di yogurt, però quindi avranno contorno più solido, ma l'interno sarà proprio da aprire, sarà un cestino da aprire con dentro lo yogurt. E poi farò dei formaggi decorati proprio con disegnata sopra la mimosa, non solo il formaggino fresco, ma farò anche delle cacciottine con disegnata la mimosa, ovviamente con la curcuma. La mimosa la faccio con la curcuma.
Cos'è per te la festa della donna?
Sinceramente io non amo le feste, non amo la festa della donna, non amo San Valentino, la festa della mamma, men che meno carnevale, però sono tutte occasioni per promuovere la mia attività, mia che non è mia, ma se voglio mantenere il mio lavoro devo pensare anche a far quadrare i conti e a promuovere queste cose, quindi ogni festa è buona per far fruttare, sfruttare per far fruttare, questo che molti ancora non capiscono e invece sono cose importanti.
Non ci vedi un aspetto politico? Quella della donna, non le altre.
Anche, però non entriamo nel tema. per me è lavoro in più, lavoro bello perché mi permette di esprimere tutta la mia creatività, tutto quello che ho in mente con i miei fiori, le mie erbe, le mie spezie, i miei formaggi, quindi sì, ho pensato a tante cose, per me quello e basta.
Cioè, non pensi che sia anche un aspetto importante sottolineare un giorno per le donne?
Assolutamente sì, come è importante ricordare la mamma piuttosto che il papà, ricordare la donna, quello assolutamente sì, però torno sempre al mio, avere la possibilità di regalare un formaggio invece del solito cioccolatino, per me è una cosa bellissima, perché offri qualcosa di diverso dal solito. Io sono contro la monotonia sempre comunque, e anche qui ogni anno cerco di fare qualcosa di diverso, perché se una persona lo regala alla stessa donna, alla stessa persona, non deve regalare ogni anno lo stesso prodotto. Se io ricevo ogni anno lo stesso regalo, dopo un po' ti dico vabbè, però che fantasia che c'hai, quindi cerco sempre di cambiare.
Aspetto che ci siano delle discriminazioni per le donne. Tu non lo vivi, da quello che capisco, no. In azienda.
No, anzi lo vivono gli altri. Lo vivono gli uomini. E quella è una cosa che nel 2025, insomma, avrebbe dovuto essere superata da un bel po'. Purtroppo ancora ci sono, e a questo punto dobbiamo essere noi donne a farci rispettare. Se gli uomini non capiscono che devono rispettarci, dobbiamo essere noi ad imporci.
Per le storie agroalimentari, Paolo Ambrosoni ci racconta la vicenda di Aurelia Yosh, una donna protagonista dell'emancipazione femminile all'inizio del Novecento a Milano. Ha fondato la scuola agraria femminile del Parco di Monza. Un attivismo per cui durante il fascismo fu deportata e uccisa nel campo di sterminio nazista di Auschwitz.
Aurelia Yosh, di Paola D'Annunzio, Simonetta Eger, Eleonora Eger Vita e Carla Schiaffelli. Edizione Unicopli, collana 900 donne, 2016. Un piccolo volume scritto a più mani per ricordare una protagonista dell'emancipazione femminile nella Milano inizio Novecento e pioniera dell'istruzione agraria femminile in Italia. Paolo D'Annunzio, laureata in lettere, ne ripercorre la biografia, Simonetta Eger e Leonora Eger Vita, pronipote e nipote, ne raccontano ricordi personali e Carla Schiaffelli, responsabile dei processi formativi della scuola agraria di Monza, ne attualizza il pensiero. Aurelia Iozza nasce a Firenze nel 1896 in una famiglia ebrea. Il padre è un artista incisore di bolli postali e la madre, di origini ferraresi, è insegnante. Cresce in un ambiente artistico e culturale aperto alle idee avanzate relative alla condizione femminile. Arriva a Milano nel 1890 con un incarico di insegnamento nella Scuola Normale Agnesi. Nell'insegnamento cerca di stimolare nei giovani il piacere e la curiosità nello studio delle sue materie, storia e geografia, e favorire quello che oggi diremmo un approccio esperienziale. In questo contesto matura l'idea di creare una scuola pratica agraria femminile come strumento di riscatto, in particolare della fascia più povera della popolazione, delle orfane. La sua azione si svolge nella Milano che vede tante altre figure femminili impegnate per migliori condizioni di vita. Da Laura Solera Mantegazza, Carlotta Clerici, Anna Kulishoff, Linda Malnati, Ersilia Maino, Alessandrina Ravizza, Ada Negri e Maria Sigrid Camperio. Grazie alla sua figura carismatica riesce a raccogliere intorno a sé tante persone di diversa estrazione e provenienza per sostenere il suo progetto di una scuola pratica agraria femminile. La scuola venne inaugurata nel dicembre del 1902 e nel 1906 venne premiata all'Esposizione Internazionale di Milano. I primi corsi si svolsero presso l'Orfanatorio delle Stelline, per poi essere trasferiti in quella che allora era la campagna nel comune di Niguarda, nella villa Clerici Melzi. I suoi riferimenti sono Tolstoi e il collegio Fattoria di Lovagno. Con l'avvento del regime fascista, Aurelia Yosh, non avendo mai voluto prendere la testa del partito, non venne più appoggiata e la scuola si trovò senza finanziamenti e venne chiusa. Lei tornò agli studi, alla scrittura e alla letteratura. Nell'aprile del 1944 fu arrestata, imprigionata a Genova, poi condotta a Fossoli e da lì ad Auschwitz. Al suo arrivo venne subito inviata alle camere a gas. Quello che ne esce è il profilo di una donna determinata. Esemplarmente forte, energica, coraggiosa, indomita fino all'ultimo, con una cara testa bianca luminosa di tenerezza e di amore, come la ricorda la nipote. Una donna che è riuscita a lasciare un segno concreto del suo impegno che oggi il suo testimone, con un profilo contemporaneo, è portato avanti dalla scuola agraria del Parco di Monza, che dal 1956 è presso la Cascina Frutteto. A completare il racconto, breve ma intenso, immagini e documenti e una bibliografia. Ad Aurelia Yosh è dedicato il Museo Botanico del Comune di Milano nel quartiere Niguarda a Villa Nonati. Aurelia Yosh, di Paola D'Annunzio, Simonetta Eger, Eleonora Eger Vita e Carla Schiaffelli, edizione Unicopli, collana 900 donne, 2016, 99 pagine, 10 euro.
È tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.